Atti degli Apostoli, capitolo 16, dal versetto 22. Che culto stupendo! Non ho sentito l'amen. È stupendo solo per me questo culto. Alleluia! Che bello quando siamo nella presenza di Dio. Possiamo gridare, cantare, lodare Lui. Alleluia! Dio mi conferma questa scrittura con tutto quello che mi ha fatto vedere stamattina. Dice così dal versetto 22, capitolo 16 di Atti degli Apostoli: a Dio tutta la gloria e l'onore. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, fate attenzione ad ogni parola, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati, e dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano, alleluia, e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse in quell'istante. Tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Mi potrei anche fermare qui, fermiamoci qui, alleluia. La visione è sempre la stessa. La visione che Dio ha dato a questa chiesa è sempre la stessa, rimane la stessa. Vogliamo vedere questo libro degli Atti manifestato qui in questa chiesa. Certo, se dovessi basarmi sull'amen, potrei anche chiudere questa predicazione. Allora, la visione che Dio ha dato a questa chiesa è sempre la stessa. Vogliamo vedere questo libro degli Atti degli Apostoli manifestato in quest'opera, in questa città. Amen. La visione è sempre la stessa, c'è questo desiderio, brucia nel mio cuore da anni, brucia nel cuore di alcuni, spero che possa bruciare nel cuore di tutti. Questo è il desiderio, la visione appunto è la stessa, Dio è sempre lo stesso, amen. Dio non muta e non cambia, non si trasforma, perché Lui è sempre lo stesso, ha sempre le stesse qualità. Lui vive d'eternità in eternità, è eterno, non viene condizionato da niente, da nessuno. Lui è. Dio è sempre lo stesso, quindi perché dico questo? Dico questo perché quello che Lui ha fatto in questa chiesa gloriosa, quello che Lui ha fatto 2000 anni fa, è capace. Ieri sera ne abbiamo visto anche, ne abbiamo avuto prova vedendo delle guarigioni lì a Palermo. Abbiamo avuto la prova che Dio è sempre lo stesso, è sempre capace di muoversi in potenza. La Chiesa o il Vangelo è sempre lo stesso. È lo stesso Vangelo di 2000 anni fa, è scritto qua. È la buona novella che Dio vuole annunziare a questa città. È il Vangelo che annuncia questa lieta notizia, questo lieto evento, che Cristo, il Figlio di Dio, è venuto su questa terra a pagare i tuoi e i miei peccati. È questo lieto annuncio che dice che c'è salvezza per grazia in Cristo. Amen. Il Vangelo è sempre lo stesso, è il Vangelo del perdono. È il Vangelo della misericordia. È il Vangelo dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito figlio suo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la... E questo è il Vangelo. Nulla cambia. Però è anche lo stesso Vangelo dove noi leggiamo e apprendiamo che i ciechi vedevano, in cui gli zoppi camminano, in cui i paralitici si alzano, in cui i morti risuscitano. Questo è l'Evangelo, il vero Evangelo, il pieno Evangelo. È sempre lo stesso. La Chiesa è sempre la stessa, è sempre quella. La Chiesa cristiana è secondo il modello che apprendiamo nel libro degli Atti. E questa Chiesa, è questa la Chiesa di Gesù Cristo. È quella che conosciamo in questo libro glorioso. Mi dispiace quando vedo comunità che non si confrontano con questa Chiesa. Ma questa è la vera Chiesa. Mi dispiace quando il popolo di Dio non si confronta con la Scrittura e non si chiede e non desidera di poter vivere a questo livello. Perché la Chiesa di Cristo è questa. È una Chiesa che annunzia Cristo, che annunzia la salvezza con segni, con prodigi e con miracoli. Amen. È questa la Chiesa. E quest'opera deve guardare a questa Chiesa. Quest'opera deve desiderare di vivere a questo livello. Questa è la visione mia. Ma questo è anche il desiderio di Dio, lo credete? È anche il desiderio di Dio. Dio non ha nulla a che farsene di una chiesa morta. Dio non sa che farsene di una chiesa compromessa. Dio non sa che farsene di una chiesa religiosa. Dio non ha a che farsene di una chiesa che pensa a se stessa. Perché quella non è la chiesa dell'Iddio vivente. La Chiesa dell'Iddio vivente è questa, è una Chiesa gloriosa, fatta di uomini e donne che vivono per Cristo. Vorrei sentire un amen. E questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa, questi sono gli esempi da imitare. È una Chiesa che sa vivere solo per Cristo. È una Chiesa che sa anche morire per Cristo. È una Chiesa che sa anche essere disprezzata per il nome di Gesù senza temere nulla, anzi rallegrandosi. Venivano battuti e si rallegravano. Venivano scherniti, non si impaurivano. Venivano imprigionati, non si rattristavano. Soffrivano con gioia per il nome del Signore. E questa è la Chiesa, fratelli. E questa è la Chiesa dell'Iddio vivente. Dio vuole vedere questa Chiesa in questa nazione, in questa città. Allora noi dobbiamo confrontarci. Sono pagine che sfidano. Non possiamo, io non riesco mai a leggere questo libro e a rimanermene comodamente seduto. Perché c'è la gloria di Dio in questo libro. Perché c'è la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo che si manifesta in uomini e donne coraggiose. È una sfida. Non avevano nulla. Non avevano macchine per spostarsi, ma hanno messo sotto sopra l'intero mondo, è scritto qui. Quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Non avevano aerei, navi, macchine. Ma hanno girato, predicato, annunziato in ogni dove che Cristo è il Signore. Non avevano microfoni. Eppure la loro voce, unta dallo Spirito Santo, si poteva sentire fino a migliaia di metri. Cosa avevano? Non avevano la tecnologia, non avevano la televisione per comunicare l'Evangelo, avevano però tutto, avevano la potenza dello Spirito Santo. La chiesa dell'Iddio vivente è una chiesa ripiena di Spirito Santo. In ogni pagina, man mano tu scorri queste pagine gloriose, c'è scritto Paolo ripieno di Spirito Santo. E Pietro ripieno di Spirito Santo. E Stefano ripieno di Spirito Santo. E Giovanni e Pietro ripieni di Spirito Santo. Ecco la chiesa dell'Iddio vivente, è una chiesa dove è versato lo Spirito di Dio, dove ci sono uomini e donne condotte dallo Spirito di Dio, perché quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quelli che camminano per lo Spirito sono i figli dell'Iddio vivente. E questa è la chiesa di Dio. E quest'opera deve confrontarsi con questa parola. Quest'opera deve confrontarsi con questo modello. È triste, io giro, viaggio, leggo parecchio. Le chiese si guardano l'una con l'altra, vanno a destra e a sinistra nel cercare di capire come può crescere un'opera o di che qual è l'ultima strategia, la novità del momento. Sono fuori direzione, perché nulla muta e nulla cambia. È qui il modello, è qui che la Chiesa deve guardare, è qui che i cristiani di oggi devono guardare, questo è il modello. E sono qui ancora una volta e sento l'unzione dello Spirito stamattina in maniera forte e gloriosa, pienamente, per annunziare a me stessi e a voi che questo deve essere il modello per ognuno di noi. Che questo tipo di uomini devono, noi dobbiamo imitare questo tipo di uomini. E non è errato dire, dice, ma noi dobbiamo imitare Cristo, amen. Chi è il tuo esempio? Gesù. Ma Paolo ebbe a dire, lui poteva permetterselo di dire, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. E io stamattina posso dire, possiamo imitare Paolo e Sila, perché loro imitavano Cristo. È stupendo quello che leggo in questa scrittura. Questi uomini erano stati, fate caso a quello che abbiamo letto, cosa era successo? Erano in una città, la città di Filippi. Erano lì perché cosa? Per annunziare Cristo, erano lì per pregare, per riunirsi con uomini e donne che avevano accettato Cristo. E c'era una serva, è scritto prima, c'era una serva che aveva lo spirito indovino. E attraverso questo spirito i suoi padroni si arricchivano. Successe che Paolo, e questa serva diceva, quando vedeva Paolo e Sila, questi sono i servi dell'Iddio Altissimo. E un giorno, e due, e tre, poi è scritto che Paolo infastidito si voltò e disse, io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E Paolo cacciò lo spirito indovino, la serva praticamente non era più posseduta. Non essendo più posseduta non poteva più indovinare. Non potendo più indovinare, i padroni non potevano più fare soldi. E voi sapete meglio di me che quando mettiamo le mani in tasca a qualcuno, quel qualcuno si arrabbia. E allora i padroni cosa hanno fatto? Vedendo svanire questa possibilità di fare soldi in questo modo, vedendo svanire questa possibilità, la prima cosa che fanno è mettere le mani addosso su Paolo e Sila. E dice che la folla, non furono solo i padroni, la folla, ecco, voglio che possiamo entrare in questa scrittura biblica, la folla insorse. Allora voglio che voi possiate vedere questi due servi di Dio, erano due, e questa folla che insorge contro di loro, che inizia a spingerli, che inizia a maledirli. E voglio che voi possiate vedere assieme a me che i pretori strappate, non con delicatezza, strappate loro le vesti comandarono come fossero frustati, 39 colpi circa, e furono battuti, dice la scrittura, con molti colpi, li gettarono. Ecco, voglio che possiate fare caso a ogni parola, li gettarono, come se fossero degli animali, li gettarono dove? Nella prigione. E il carceriere li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Allora io voglio che noi possiamo entrare, perché noi per comprendere abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo che ci fa entrare in questo episodio, ci fa entrare nella scrittura. Allora noi possiamo vedere la realtà, qual è, questi due servi dell'Iddio vivente, senza aver commesso nessun reato, hanno solo annunziato la parola di Dio e hanno cacciato Satana dalla vita di una persona. Solo per questo motivo si ritrovano dove? Si ritrovano in carcere, in un posto buio. Le prigioni di allora non erano come quelle di oggi, dove ci sono le mattonelle per terra, dove l'ambiente è pulito, dove c'è l'energia elettrica, la TV. Le carceri di allora erano posti bui, luridi, sporchi. Davano a mangiare il necessario, pane e acqua. Quindi voglio che voi possiate vedere questi due uomini dove si vengono a trovare. Non erano in un hotel a 5 stelle, ma neanche erano qui nel carcere di Marsala. Erano in un posto buio. Erano legati con i piedi ai ceppi. Ancora di più, avevano la schiena insanguinata, la schiena con le piaghe. Non è una favoletta, è un fatto reale questo. Quindi in una situazione veramente drammatica, triste, cosa avresti fatto tu? Cosa avrei fatto io? In mezzo a questa desolazione, in un posto buio, con i piedi legati, con la schiena sofferente per aver ricevuto 39 frustate, con la schiena sanguinante, con la schiena piena di piaghe, cosa avremmo fatto noi? Cosa hanno fatto loro? Verso la mezzanotte, e qui è stupendo, io mi emoziono ogni volta che leggo questo versetto. Verso la mezzanotte, quindi nel momento forse più buio, questi servi dell'Iddio Altissimo si alzano, fanno una cosa che è strana forse per noi, ma fanno una cosa stupenda, iniziano a pregare. Signore, benedicici, grazie perché tu sei nostro Padre, grazie perché ti abbiamo conosciuto, Signore. Pregavano a voce alta, perché lo sai, lo so perché è scritto che i prigionieri li udivano, non pregavano come alcuni qui dentro. Quando si parla, preghiamo, non si sa quello che dicono. Pregavano e i prigionieri li udivano. Grazie Signore per questa giornata, grazie perché ti abbiamo servito Signore, grazie per la salvezza che ci ha provveduto in Cristo Signore. Vogliamo benedire i prigionieri che sono qui in questa prigione, vogliamo annunziare loro che c'è salvezza nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, colui che è morto e che è risorto. Colui che vive e regna e siede alla destra del Padre, sì, c'è un Dio vivente, a te ci rivolgiamo, Signore. Pregavano, e i prigionieri li udivano, e mentre pregavano lodavano, c'è scritto che cantavano inni a Dio. Riempimi, Signore, col tuo spirito. La vittoria è nostra nel nome di Gesù. Cantavano, pregavano e cantavano. È strano. Erano pieni di piaghe, col sangue qui, incatenati in un posto buio e sporco. Ma cosa fanno i servi di Dio? Cosa fanno i figli di Dio? Pregano e lodano Dio. Ci siamo mai noi trovati in queste condizioni? Credo no. Hai mai vissuto nella tua vita una sofferenza così grande? Forse no, credo di no. Ci sono persone che appena hanno qualche difficoltà si abbanano, non posso più pregare, un giafaz, un masendo, sogno afflitto, sogno abbattuto. Ah, se sapessi so che stai passando. Ah, pastore, tu non puoi capire cosa c'ho qui nel mio cuore. Non sai cosa sto vivendo, non ho più la forza neanche di pregare. Ma questi uomini hanno avuto questa forza. Questi uomini hanno pregato. In un momento di sofferenza, in un momento buio, nell'ora più buia, nell'ora che poteva essere più triste per loro, in un momento di difficoltà, questi uomini hanno pregato. Questi uomini si sono rivolti al loro Dio. Questi uomini si sono rivolti al loro papà. E lo hanno benedetto, lo hanno ringraziato e lo hanno esaltato con canti e inni di lode. E la cosa più bella e la cosa più sorprendente è che Dio onora, voglio ripeterlo, Dio onora le preghiere vere. Le preghiere che vengono fuori nel bisogno, nelle difficoltà, nelle circostanze avverse. Devi saperlo, fratello, sorella, voglio incoraggiarti da parte di Dio. Dio onora le preghiere vere. Le preghiere che vengono fuori da un cuore sincero, genuino. Dio onora il grido della sua chiesa. Dio onora e ascolta il grido di quanti lo temono. Dio onora la vera preghiera, quella che riesce a costare. Non onora la preghierina della buonanotte. Non onora quello che a te non costa nulla. Non onora la preghiera di routine. Non onora quello che a te non costa nulla. Dio onora la preghiera che costa. Questa è una preghiera che è stata elevata nella sofferenza. In un momento buio, triste e difficile, con il dolore fisico. Doloranti hanno pregato e hanno cantato. Allora, io e tu non abbiamo scuse. Non ci siamo mai trovati in queste condizioni. Non c'è stata mai nessuna folla che è insorta contro di noi. Nessuno ci ha mai strappato le vesti di dosso e ci ha umiliato pubblicamente. Nessuno ci ha mai battuto 39 volte sulla schiena. Nessuno ci ha gettato come si getta un cane in un posto bruio, in una prigione sporca. Nessuno ci ha mai legato i ceppi ai piedi. Non abbiamo scuse. È un momento difficile per te. Non può essere più difficile di quello di Paolo e Sila. Allora devi pregare. Devi cantare. Devi lodare Dio. Non sai quello che sto vivendo. Sì, io ho comprensione. Anche Dio ha comprensione per quello che tu stai vivendo. Dio ha compassione dei suoi afflitti, degli afflitti del suo popolo. Amen. Ma qual è la parte dei figli di Dio? Qual è la parte della Chiesa dell'Iddio vivente? Quella di alzarsi con la schiena insanguinata, in un posto buio, con i piedi legati ai ceppi e pregare e cantare inni di lode all'Iddio vivente. Mariella, amen. Questa è la tua parte. Questo deve essere il tuo desiderio. Devi trovare la forza per cantare canti di lode al Signore, canti di gioia. Dice, ma io sono triste. Appunto, devi cantare canti di gioia al Signore. Ma tu non sai quello che sto vivendo io, appunto. Devi pregare e lodare Dio. Non sai in che situazione mi trovo fisicamente, spiritualmente o finanziariamente, appunto. Appunto, devi imitare questi servi dell'Iddio Altissimo che si sono alzati in preghiera e in lode. E Dio ha onorato la loro preghiera, perché ricordati che Dio onora la preghiera e la lode e la preghiera vanno assieme. Lode e preghiera, preghiera e lode e preghiera. E Dio ha onorato la preghiera e la lode di Paolo e Sila, tant'è che le fondamenta della prigione furono scosse. Tant'è che le porte si aprirono. Tant'è che i ceppi, i legami che imprigionavano i prigionieri furono rotti. Ci fu libertà in quella prigione. Tutti furono liberi fisicamente, ma nello spirito è così. C'è una potenza nella preghiera che ancora noi non conosciamo. C'è una potenza nella lode del popolo di Dio che noi ancora non conosciamo, ma è autentica, è reale. La preghiera e la lode hanno mosso la mano dell'Iddio vivente, hanno portato Dio in azione. La preghiera e la lode muovono, mettono in azione la potenza di Dio. Dio risponde quando la Chiesa prega e loda. Dio risponde fortemente, potentemente. Ci sono famiglie legate in quest'opera, anche famiglie di persone anziane nella fede, perché quando ci sono incomprensioni fra marito e moglie, quando per diversi giorni non ci si parla, sono legami. Quando ci sono continue liti fra marito e moglie, le famiglie sono legate. Quando c'è disordine nella famiglia, la famiglia è legata, è incatenata. Quando ci sono incomprensioni rilevanti, notevoli fra padri e figli, fra genitori e figli, ci sono legami, ceppi, catene. Allora cosa bisogna fare? Bisogna alzarsi in preghiera e lodare Dio. affinché questi legami vengano rotti, affinché ci sia libertà nelle case, affinché il marito sia libero, la donna sia libera, i figli siano liberati, ci sia piena libertà nelle case. Ci sono legami spirituali, vizi che incatenano alcuni, non hai nulla da fare se non di pregare, di lodare Dio, e mentre preghi e lodi Dio, Dio spezza e scioglie le catene. Se vuoi essere liberato, non ci sono altre vie. Dio è capace di spezzare, di rompere i legami. E visto che il tema ricorrente in questo tempo è quello della famiglia, voglio fare enfasi proprio su questo. Non c'è libertà o molta libertà nelle case. Molte famiglie sono oppresse piuttosto che essere libere nel Signore. In molte famiglie c'è aridità piuttosto di frutto. È come quel terreno che è arido, non dà più nulla, invece del terreno che è concimato, coltivato, annaffiato, che dà frutto. C'è differenza fra questi terreni. E ci sono famiglie che vivono più nell'oppressione che nella liberazione. Più nelle catene che nella libertà. Più nell'incomprensione che nella comprensione. Di cosa c'è bisogno? Di preghiera, ripetetelo, di preghiera e di lode. E mentre il marito si alzerà la mattina e pregherà e loderà Dio, e mentre la moglie si alzerà la mattina e pregherà e loderà Dio, e mentre la sera, piuttosto che guardare programmi che a noi non danno nulla e di perdere del tempo lì davanti a quell'idolo che è quello televisivo, se il marito e la moglie si prendono per mano e iniziano a pregare e a cantare, se tutta la famiglia mano nella mano inizia a pregare e a cantare, vedremo che Dio libererà le vite, vedremo che Dio si muoverà nelle case, vedremo Dio rompere i legami che incatenano i figli. Amen. 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 Non sono arrabbiato. Non ce l'ho con voi. Amen. Ma è il bruciore, cioè quando la parola brucia, quando tu qualcosa la senti fortemente, parli anche fortemente, ma non sono arrabbiato con voi, ovviamente. Voi sapete che io vi amo. Amen. Avete questa certezza. Anche Andrea Lentini ha questa certezza. Pregavano e lodavano. Questa città, vedete, voglio dalla famiglia, voglio che voi possiate avere occhi, che io e voi possiamo avere occhi anche per questa città. Vedete, questa città nel mondo spirituale, parlando a livello spirituale, è prigioniera. Lo comprendete questo? Voi vedete uomini e donne che si muovono, che camminano, che vanno in giro per le macchine, ma questa città è prigioniera. Dovete immaginarla, dovete vederla nella realtà, sono tutti imprigionati. Mio papà e mia mamma sono imprigionati, mio fratello, mia sorella, i miei cognati sono imprigionati. Sono così, legati. Sono imprigionati da chi? Da un nemico. Sono incatenati nel peccato, nei falli, nel peccato. Hanno legami, hanno i ceppi messi ai piedi. Satana fa questo, il nemico fa questo. E non c'è forza umana, non c'è capacità umana, non c'è né pastore brillante, capace, intelligente, né responsabile straordinario che possa liberare questa città. Uno solo può liberare questa città, è Gesù. Cristo spezza i legami, Cristo rompe le catene. Ma perché Cristo non lo fa? Perché Cristo non spezza queste catene ora? Perché Gesù non rompe questi legami che incatenano famiglie, uomini, donne, giovani, nei vizi, nell'alcol, nelle droghe, nel sesso illecito, nell'adulterio, nella magia, nell'occultismo, nell'odio, nel rancore, nell'inimicizia, nella tristezza? Tutto questo è peccato. Perché Cristo non libera? Perché Gesù non slega questa città? Chi lo sa? Chi lo sa? Avete la risposta? Bravo Salvatore, hai visto dopo tanti anni come sei cresciuto. Cristo farà questo quando questa Chiesa e le altre comunità, non ci siamo solo noi, grazie a Dio, quando la Chiesa a Marsala si leverà in preghiera, in lode. Man mano la Chiesa si leva, man mano la Chiesa concepisce questa responsabilità, man mano la Chiesa ha questa rivelazione che il martedì qui non perdiamo del tempo, che non siamo delle persone che non hanno nulla da fare, cioè, chissà, non hanno niente da fare, se ne vanno già in chiesa. No, io avrei parecchie cose da fare. Tu avresti parecchie cose da fare che vieni il martedì qui. Però abbiamo capito, abbiamo la rivelazione che senza la preghiera Dio non si può muovere. Dio opera in risposta alla preghiera e alla lode. Amen? Siete convinti di questo? Se Paolo e Sila non avessero né pregato né lodato, la prigione sarebbe stata scossa? No. Le porte si sarebbero aperte? I legami si sarebbero rotti? No. Allora questo vale per la tua casa, vale per la tua vita. Siete qui, sapete che siete aridi e spenti. Avete bisogno di alzarvi in preghiera e in lode. E mentre tu preghi e lodi, Dio riempirà la tua vita. Alcuni che hanno compreso che sono spenti e aridi preferiscono non venire più in questo posto. Questo mi dispiace, ovviamente. Vogliono rimanere nella loro condizione. Questa settimana ho parlato con una coppia e il marito spontaneamente, tranquillamente mi ha detto, cioè, tu sai come sogno fatto io, un giafiro a pregare, una forza di pregare, una forza di leggere, io quando arrivo da supera, chi so io che parla, quando arrivo da supera il Signore mi dice, un dirugna corona, ci mette a teccare, in questo posto, tipo in un posto un po' minore. Questo intendeva lui. Ma questo è un inganno, fratelli, è ingannato. Vuole continuare a non pregare e a non stare davanti al Signore, a non stare davanti alla parola, ed è convinto che quando andrà lì, nel giorno del giudizio, sul quale predicherò fra un po' di tempo, nel giorno del giudizio lui si aspetta che il Signore gli dica: entra, mio buono e fedele servitore, nella gioia del tuo Signore. Si aspetta questo, ma non è solo lui. Mi seguite? C'è da piangere. Quella sera non mi sono messo a piangere per un fatto anche di etica, ma mi veniva da piangere nel sentire questi discorsi stupidi ed infantili dopo 12-15 anni di frequentare un'opera. Ci sono altri che siete qui, voi sapete che la vostra vita è spenta. Spenta e arida. Il fiume dello Spirito non scorre. Non c'è movimento di spirito nella vostra vita. E continuate, pur avendo un ministero, non ci sono solo io qui, parlo del ministero che c'è in quest'opera, che vi esorta, vi pasce, vi guida, vi incoraggia. Però continuate in questo stile di vita. Ricordatevi che la tiepidezza è una condizione pericolosa, perché i tiepidi non vedranno il Signore. Ditelo, i tiepidi. Nino, dillo. Tiziana, diciamo, i tiepidi non vedranno il Signore. Dici, ma chi te l'ha detto? Gesù, quando parla alla chiesa di Laodicea, che dice, poiché sei tiepido, io sto per vomitarti. Non gli ha detto, perché sei tiepido, entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Allora, la tiepidezza è una condizione pericolosa di perdizione. Se Gesù venisse ora, i tiepidi non vedrebbero Lui. I tiepidi non sarebbero rapiti. Sapete che siamo in attesa del ritorno di Cristo? Sapete che la Chiesa deve essere rapita, non la Chiesa, non la parola della grazia di Palermo, la Chiesa cristiana Gesù Cristo il Signore. La Chiesa sono i Suoi. C'è differenza. La Chiesa non è fatta da uomini e donne che si sedono la domenica in tutte le chiese del mondo. Non è questa la Chiesa. La Chiesa è fatta di uomini e donne che hanno accettato Cristo nella loro vita, che hanno ricevuto il beneficio della grazia, ma che vegliano, che sono pronti, che pregano, che lodano, che sono in attesa del ritorno del Re. Le cinque vergini stolte non entrarono, ma le avvedute sì. La Chiesa è fatta da uomini e donne che sono in un'attesa, che stanno aspettando. Allora, se tu sei in attesa, se tu sei sveglio nello spirito, nel cuore, se stai pregando, lodando, meditando la parola di Dio, se stai testimoniando del Signore, allora sei vivo. Allora sei in attesa, sei la Chiesa, sei la sposa che Cristo verrà a rapire.
Sì, prova, sei. Meno male che c'è l'assistente sempre io. Tutte le chiese buone hanno gli assistenti qui al mix, regia e tutto quanto. Io ancora non ho questo privilegio. Allora, cosa ti vuole dire il Signore stamattina? Qualcosa di molto semplice. Non possiamo avere scuse davanti a Lui. Non ti sei mai trovato al posto di Paolo e Sila per poter dire non ho la forza di pregare. È necessario che tu nella tua casa, se sei marito, ti levi in preghiera da solo. È necessario che tu, moglie, ti levi in preghiera da sola. E inizi a chiedere a Dio una benedizione per la coppia. Inizia a chiedere una benedizione sul marito, sulla moglie. E imparate, per come devo imparare, stiamo imparando io e mia moglie, a prenderci per mano e a supplicare l'Eterno assieme. E impariamo a prendere i nostri figli, la sera, quando ci è possibile, quando non siamo impegnati ovviamente in comunità, quando abbiamo del tempo, a prenderci per mano, a pregare e lodare Dio. Tutto questo porta liberazione nelle case, libera le case dall'oppressione, dall'aridità, dalle incomprensioni, dalle difficoltà. Tutto questo porta benedizione, le porte si aprono, le catene si spezzano, i vizi vengono vinti, gli animi, l'anima, lo spirito viene trasformato, viene lavorato, viene trasformato dal Signore. Tutto questo, questo è quello che Dio vuole dirci stamattina. E mentre facciamo questo per le nostre famiglie, la benedizione scenderà. E mentre continueremo ad intercedere, a pregare, a lodare Dio, Dio interverrà in questa città. Le porte si aprono poi. Fateci caso, tu parli del Signore, c'è un muro, c'è una porta chiusa, non ti ascoltano. Eh? Avete fatto questa esperienza? Parli col muro. Ci sono uomini e donne incatenate che non ti capiscono. Ma man mano la Chiesa si leva in preghiera, in lode, il velo viene sciolto, i legami vengono sciolte, le porte si aprono e l'Evangelo entra con la sua potenza nelle famiglie. E uomini e donne vengono liberate, salvate, guarite, battezzate. Mi seguite? Amen. Questa è la parola del Signore. Questo è quello che impariamo da questa scrittura. C'è qualcuno sofferente in mezzo a voi, dice Giacomo? Preghi. Dici, ma io che prego 3 anni. Prega. Amen. Non cessate mai di pregare, fin quando non ottenete l'esaudimento. Dio non può mentire, Dio non può venire meno alle sue promesse. Se tu stai obbedendo al Signore, se tu sei un uomo che prega, che loda Dio, Dio deve onorare la tua vita. Se tu stai ordinando la tua famiglia, Dio deve benedirti, è la sua parola. Se tu chiedi qualcosa secondo la sua volontà, Lui ti esaudisce. Giovanni, lettera di Giovanni. Amen. Amen. Alleluia. Ora venite tutte avanti, uomini da una parte, donne da un'altra parte. Vogliamo pregare e lodare Dio e chiedere al Signore che possa portare beneficio stamattina nelle vite. Non so che ora è, ma abbiamo del tempo. Per le famiglie, alcuni vivono tristi condizioni nelle case.